Don't tell them to blow up out of it. To her next event, time may change me. You can't twist time. Strange fascination, fascinating me. Our changes are taking the face I'm going through. Changes.
Turn and face the strange.
Le 8.40, la puntata di quest'oggi di Todo cambia, venerdì 17 novembre 2017, la apriamo con una notizia, come dire, di cui si parla sotto traccia praticamente da venerdì scorso. Stiamo parlando dell'incubo per circa, c'è chi dice 60.000, c'è chi dice 150.000 utenti di servizi di telefonia fissa in Italia, che da venerdì scorso questi utenti, come dice, hanno i telefoni muti e il web fuori uso. Ieri è intervenuta l'autorità, il garante per le telecomunicazioni, Agicom, con una delibera presidenziale per cercare di sbloccare la situazione, perché è in corso una diatriba tra Digitel, che è una società di information technology che peraltro sta a Firenze, e la Telecom. Praticamente la Telecom a un certo punto ha staccato le linee in gestione l'ex monopolista, diciamo così, titolare dell'infrastruttura di rete, per una questione di mancati pagamenti, sembra, dei servizi all'ingrosso acquistate, tramite cui Digitel rivende poi servizi voce e dati ai clienti finali. Insomma, ci sono 150.000 persone da una settimana senza telefono e senza internet. Cerchiamo di capire meglio che cosa sta accadendo, grazie alla voce dell'ingegnere Mirko Gallus, che è presidente del consiglio di amministrazione di Centratel. Buongiorno a lei, ben trovato e grazie. Buongiorno. Dunque, noi, come dire, quello che abbiamo capito, peraltro in un silenzio anche abbastanza strano a mio avviso, ma di questo se vorrà parleremo, è che c'è un contenzioso fra Digitel Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. e che ci sono 60, 100, 150 mila utenti, anche pubblica amministrazione, quindi anche comuni, che da una settimana non hanno né telefono né internet. Ci spiega dal suo punto di vista che cosa sta accadendo?
Allora, innanzitutto ancora buongiorno.
Buongiorno.
Voglio fare due precisazioni. A parte i numeri che appunto vanno da 60.000 a 150.000, Digitel nella configurazione del sistema italiano di TLC è di fatto un grossista, a cui fanno capo circa 200 reseller, tra i quali anche la nostra società.
I reseller sono i venditori, diciamo così.
I reseller sono i venditori sul cliente finale, e quindi sono quelle società che acquistano i servizi da uno o più grossisti, e come facciamo noi, per fortuna, da più grossisti, e li rivendono al cliente finale. Ecco, la considerazione principale è questa, perché in realtà sono coinvolte 200 aziende, circa 4.000 posti di lavoro e circa appunto 100.000, 150.000 clienti finali, utenze finali. Il tutto, la diatriba, diciamo, che si svolge in questo modo. È successo che circa un anno fa è iniziata la diatriba tra TIM e Digitel, per questioni chiaramente, penso, legate a pagamenti, per quello che leggo anch'io in delibera della Agcom, e ad aprile c'è stato un primo passaggio ed è uscita la prima delibera dove Agcom dava delle indicazioni da dover seguire sia a TIM che a Digitel in termini di pagamento, e a TIM in termini del non distacco dei servizi.
Certo.
E la prima cosa anomala, a mio avviso, è che questa delibera in realtà è stata pubblicata sul sito Agcom il 14 di novembre, questo lo possono vedere tutti andando sul sito e andando a cercare la prima delibera scrivendo semplicemente Digitel anche sul cerca, e la delibera diciamo che è apparsa sul sito AGCOM il 14 novembre.
Ma è un inspiegabile ritardo questo, sì, no?
È un inspiegabile ritardo, ignoro, perché vi potete immaginare in questi giorni il disastro che abbiamo avuto noi e i nostri clienti. Ignoro se vi siano altre procedure di lettura, tipo recarsi presso la AGCOM o quant'altro, ma a mio avviso, visti gli strumenti che un'azienda deve adottare, visto che le pubblicazioni delle delibere vengano fatte regolarmente sul sito AGCOM, soprattutto se di carattere pubblico, e direi che se ci sono di mezzo 100, che siano 60.000, 100.000 o 150.000 aziende o utenti finali, perché ci sono anche qualche domestico, direi che sicuramente è di carattere pubblico. Sicuramente, come ha detto lei, ci sono di mezzo anche pubbliche amministrazioni, perché se qualcuno, non noi, ma se qualcuno di questi 200 reseller, e vi assicuro che ce n'è perlomeno uno, perché faccio parte di un gruppo di 50 reseller, ci siamo uniti per verificare tutto quanto, e perlomeno uno aveva vinto una gara d'appalto con una pubblica amministrazione, con un comune, che è rimasto da venerdì scorso totalmente isolato. Quello che vogliamo dire noi è che all'interno della prima delibera c'erano le linee guida dove la AGCOM, l'ente preposto al controllo, definisce appunto tutti i passaggi e delega, direi, perché voglio usare questo termine, delega l'azienda Digitel e intima all'azienda Digitel di avvertire tutti i suoi clienti, ovvero non i 100.000 ma i 200 reseller, perché i clienti di Digitel sono i 200 rivenditori, e delega questa cosa. Ora, io questa cosa qui è abbastanza, direi, questo è stato il primo passaggio pericoloso, perché è ovvio che se si delega una cosa così importante a un'azienda che è in difficoltà e che chiaramente se il giorno dopo prende e inizia ad avvertire i propri clienti, guardate, mi hanno dato 3 mesi di tempo per rientrare di tot soldi che se non erano 1,5 milioni di euro, secondo voi i clienti cosa avrebbero fatto? Secondo me loro nel giro di un mese si sarebbero ritrovati senza clienti o giù di lì.
Assolutamente.
Il termine preposto al controllo, che dovrebbe essere la AGCOM, tant'è vero che nella prima delibera c'è scritto e si riservano di controllare questa cosa. Già il fatto che il termine preposto al controllo scriva che si riserva a controllare una cosa così mi sembra una cosa clamorosa, perché se deve tutelare il cliente finale, quindi non tanto noi, ma il cliente finale, come fa a riservarsi una cosa così importante? Detto questo, quello che è successo davanti a tutti è che Digitel in questi mesi non ha avvertito assolutamente nessuno, la delibera non era a disposizione, perlomeno diciamo a facile disposizione, poi ripeto, ignoro se c'era verso di andare a Napoli in AGCOM a averla, ma io ho da fare altro, un po' da andare una volta sì, un giorno sì, un giorno no a Napoli se sentisse ci sono delle delibere importanti. E contestualmente direi, visto che nessuno dei 200 reseller, compreso uno dei soci dell'amministratore delegato di Digitel, nessuno ha saputo assolutamente niente, direi che anche l'eventuale supervisione dell'ente preposto è venuta meno, perché se l'ente preposto avesse visionato probabilmente tutti avrebbero saputo in tempi utili, tutti avrebbero migrato e tutelato i propri clienti e non sarebbe successo questo disastro. Ora, veniamo alla seconda delibera, che è quella che è uscita ieri. Intanto, se i servizi vengano tolti di venerdì, venerdì 10, vengano tolti i servizi, secondo me questo carattere di urgenza, questa cosa sembra che abbiano fatto la maratona di New York, però a mio avviso metterci 5 giorni per scrivere 16 pagine, dove alla fine è probabile che gli utenti finali, perché i codici per migrare tutte queste linee sono arrivati ieri sera da parte di TIM, e probabilmente ci vorranno altri 9 giorni, probabilmente, perché se le procedure seguono l'andamento normale delle migrazioni, per le ADSL ci vorranno ulteriori 9 giorni, per la parte di fonia ce ne vorranno invece 7. Ora, l'altra cosa direi clamorosa è che all'interno della delibera d'urgenza sono stati dettati tempi a tutti fuorché a TIM, cioè TIM, la terza fase, che sarebbe la fase cruciale per la migrazione di queste linee, In delibera non c'è scritto di farla in carattere d'urgenza in tempi minori rispetto a quelli canonici previsti da delibere già precedenti che contemplano e organizzano quello che è il processo di migrazione, ma bensì vengano richiamate proprio quelle. Quindi mi immagino che la terza fase venga effettuata esattamente con le delibere preesistenti, ovvero mi risulta, non so se sto dicendo un errore, ma posso sbagliarmi di un giorno o due, ma mi risultano 9 giorni per la parte di ADSL e VoIP, quindi tutta quella telefonia che gira sopra internet, sopra le ADSL, e 7 giorni per quelli che vengano definiti VLR, ovvero la parte di fonia, quindi proprio la linea telefonica. Ora, io devo dire che ho letto anche, ho avuto occasione di leggere l'articolo che è uscito ieri da parte del Sole 24 Ore, e mi sembra chiaramente che in tutto questo non si vada a identificare che appunto esistono 200 società che, delle quali io penso purtroppo ce ne sia una larga fetta che subiranno dei danni incredibili, e io spero tutti, però ho paura, e già ne conosco qualcuna, che molte non ci faranno neanche andare avanti. Ecco, e si sta parlando di società che hanno una media di 20-25, tra i 15 e i 25 dipendenti l'una. Quindi non è...
Questo è un altro tema gravissimo, diciamo così. Ma io, la cosa che voglio cercare di capire, se c'è qualcuno, come dire, che in questo passaggio così, anche non proprio cristallino, sia stato favorito in maniera non legittimissima. Questa è la domanda... Come dire, stiamo camminando su delle uova freschissime, naturalmente, in questo momento.
Proprio fare...
molto, molto fresche, diciamo così.
Non voglio fare dichiarazioni, però quello che le posso dire, a mio avviso, io devo dire che innanzitutto, ovviamente, leggendo la prima delibera, cosa che io ignoravo, e quindi l'ho letta quando è uscita in Agicom, cioè il 14 di novembre, 2 giorni fa, 3 giorni fa, oggi è il 17, leggendo la prima delibera, chiaramente la prima colpa, come anche scritto sul Sole 24 Ore, ma che è il primo articolo a livello nazionale che è uscito, e l'unico fra l'altro, sì. Effettivamente se Agicom ha intimato a Digitel di avvertire tutti i clienti, la prima colpa chiaramente è di Digitel, che non ha avvertito, nessuno può contestare. Non mi interessa assolutamente parlare del contenzioso tra Tim e Digitel, perché è una cosa fra di loro,
assolutamente.
Non mi interessa, non so nemmeno chi c'ha ragione e non me ne frega niente, però secondo il mio punto di vista, e perché comunque era una cosa estremamente delicata e si sapeva anche l'entità della clientela che ci stava dietro, quindi lasciamo stare nuovamente i 200 reseller e i 4.000 posti di lavoro, ma andiamo a vedere le 140.000 aziende, che lei si immagini un ristorante, un albergo, che non ha il telefono e non può ricevere le chiamate, che nella maggior parte dei casi è così, sono soldi persi, il POS, l'utilizzo del POS. E poi, altra cosa, chiaramente il cliente cosa
fa? Siamo in chiusura, un'ultima battuta veloce.
Il cliente non è che prende e si lamenta con gli altri soggetti, si lamenta con reseller. Detto questo, concludendo, a mio avviso... l'ente preposto, che è Agicom, alla supervisione, direi che, visto che i 200 clienti siamo noi e di 200 nessuno sapeva niente, direi che tutto sommato qualcosa non ha funzionato, va bene? Voglio dire questo perché non voglio dire altro. E devo dire che tutto questo ovviamente va in favore a Tim, perché tutto questo processo va in favore a Tim, che di fatto ha seguito le procedure, perché il tribunale si è pronunciato, Tim ha detto alla Agicom che staccava, è avvenuto tutto secondo il protocollo, quindi Tim ha seguito le procedure. Però ragazzi, secondo me, insomma, le cose sono abbastanza chiare per me, poi ripeto,
ciascuno trarrà le sue conclusioni. Mirko Gallus, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie di averci dato questa possibilità.
Grazie, buona giornata, buon lavoro.
Buongiorno.
I heard your mother
Le 8.56, venerdì 17 novembre 2017. Noi per chiarezza, però, qui dobbiamo dire una cosa, cara Rossana Mamberto, annunciata da questa musica indiana. Buongiorno, bentrovata.
Sì, buongiorno.
Noi oggi raccontiamo, come dire, una tappa di questo viaggio incredibile, straordinario, che faremo in India. Il secondo viaggio in India, no? Dopo lo scorso febbraio, il prossimo viaggio sarà da domenica 25 febbraio 2018 a mercoledì 7 marzo 2018. Viaggio straordinario, Tamil Nadu e Kerala, abbiamo detto, mi raccomando, iscrivetevi fino al 15 di dicembre. In realtà praticamente i posti a disposizione sono già finiti, sembra che manchi una singola, quindi siamo ora in corso di valutazione per capire se fare il famoso secondo gruppo, quello guidato da te come l'anno scorso, perché veramente questo genere di viaggi forse sarà anche, come dire, non li raccontiamo proprio malissimo, però si fanno raccontare bene di loro, diciamo. Per cui diciamo questa cosa di base, voi continuate a chiederci informazioni, a scriverci e a iscrivervi, per cui eventualmente vedremo di fare un secondo gruppo, perché sta andando veramente alla grande, altissima la percentuale, Rossana, degli iscritti che avevano partecipato già al viaggio dell'anno scorso in Rajasthan e che ci avevano detto: ma se andiamo in Kerala veniamo di sicuro. E così è stato. Dove ci porti questa settimana comunque?
Sì, allora ormai appunto direi che possiamo continuare a raccontare il nostro viaggio, anche perché insomma le cose da dire e da vedere sono talmente tanto che continuiamo a sognare. Preciso solo una cosa, il secondo viaggio ovviamente partirà al raggiungimento di una quota di iscritti che sarà intorno alla ventina, quindi chiunque fosse anche insomma, interessato ad avere più informazioni o a partecipare, insomma segnalatelo ora, perché noi comunque abbiamo bisogno,
bravissima,
di fermare i voli aerei. Allora torniamo a noi, siamo al settimo giorno di viaggio, quindi vi avevamo lasciati a Trichy con la visita al bellissimo monastero e da qui, dopo una notte all'hotel Sargam, dopo colazione partiremo per Madurai. Dopo 2 ore e mezzo di viaggio, perché insomma il viaggio è abbastanza lungo, non tanto per la distanza quanto per la condizione delle strade, quindi i tempi sono comunque un po' dilatati, ci fermeremo a Settinad, dove visiteremo una magione tamil nella quale poi pranzeremo ovviamente con cucina tipica tamil. Queste magioni ne abbiamo viste alcune anche in Rajasthan, i nostri ascoltatori si ricorderanno, perché sono delle case bellissime che appartenevano a ricchi mercanti, in questo caso di pietre preziose, e quindi sono palazzi assolutamente sontuosi che sono stati poi recuperati e adibiti a ristoranti piuttosto che insomma ad albergo, e ospitano appunto turisti ma anche indiani di passaggio. Quindi noi mangeremo qui, sono veramente delle case splendide, finemente decorate con porcellane antiche, veramente sono dei veri e propri musei, ristoranti, ecco. E da qui poi continueremo verso Madurai, dove ci sistemeremo all'hotel Regency e visiteremo la città. Allora, ci sarà una visita al Palazzo Reale, che tra l'altro è stato costruito nel 1631, pensate, con l'aiuto di un architetto italiano, e c'è un bellissimo giardino interno, e faremo anche una visita al più importante tempio, coloratissimo tempio di Meenakshi, siamo ovviamente dentro un tempio induista, dove con un po' di fortuna assisteremo alla Puja, la cerimonia sacra, l'atto di devozione verso una divinità, dove tutte le persone portano del cibo, che può essere riso, frutta, qualsiasi cosa, che viene purificato da un rito e dopo un po' di tempo viene consumato appunto dai fedeli. Ma anche questa volta io lascerei la parola al nostro amico Andrea Bocconi, che ci racconta insomma qualche cosa di più di Madurai.
Madurai c'è un sistema di templi, e un tempio in particolare che sono fra i più importanti di tutta l'India. È interessante andarci con l'atteggiamento con cui si entra col massimo rispetto in una, in qualsiasi luogo di culto, e allora se hai fortuna ci sarà la cerimonia del fuoco e ti passeranno un piatto col fuoco e tu accosterai le mani al fuoco come una benedizione, una purificazione.
Durante il nostro viaggio, proprio in questi giorni, avremo modo anche di assistere a uno spettacolo di quella che è la danza più antica, originaria di questi posti, il Katakali. Ma esiste ancora questa danza? Viene ancora praticata?
Come no, come no. Il Katakali viene praticato, è una disciplina feroce, perché è feroce nel senso che richiede una preparazione fisica. Se appunto vedrete le posture dei danzatori di Katakali, richiede una prestanza fisica notevolissima. E poi credo che, per esempio, per truccarsi ci vogliano qualcosa come 3 ore, ecco, prima di danzare, perché si rappresentano gli dèi, si è tutti dipinti, è una cosa veramente impressionante. È una delle danze indiane più importanti, è una tradizione che continua assolutamente.
Rosanna.
Sì, ecco, no, volevo dire, appunto, abbiamo anticipato quello che sarà poi il giorno successivo, cioè da Madurai andremo a Tekkai, dove appunto assisteremo a uno spettacolo di danza Katakali e ci sarà un bellissimo tour nelle piantagioni di spezie. Ma cosa vogliamo fare? Riprendiamo la prossima
settimana?
Noi
la prossima settimana completiamo comunque lunedì, mercoledì, l'iter, le varie tappe le raccontiamo fino in fondo e vediamo se nel frattempo riceviamo appunto quel numero sufficiente di contatti poi da formare addirittura un secondo gruppo per questo nostro viaggio in Kerala e in Tamil Nadu. Rosanna, se sei d'accordo.
Assolutamente, ricordiamo che appunto tutto l'itinerario, gli alberghi, le date, i costi è tutto sul nostro sito, cliccando sul banner in alto, e allora ci risentiamo lunedì.
Rosanna Mambetto, grazie, buon fine settimana.
Un saluto a tutti.
Hai tra 18 e 30 anni e non hai un lavoro? Attivati con Borse Lavoro. Borse Lavoro è un progetto della Fondazione Caript che offre ai giovani di Pistoia uno strumento per facilitare l'inserimento lavorativo. Come funziona? Trova un'azienda interessata a diventare partner dell'iniziativa e disposta ad assumerti. La Fondazione contribuirà con 600 euro al mese. Scopri di più su fondazionecrpt.it o chiamaci allo 0573 97420.
Musicus Concentus presenta E Jazz Supreme, ultimi 2 appuntamenti alla Sala Vanni. Venerdì 17 Francesco Ponticelli Sextet Big Mountain Small Path. Venerdì 24 Human Feel. Ingresso 12 euro più diritti prevendita circuito box office e 20 euro alla porta. Ridotto 15 euro soci Coop, Arci, Lungarno e Under 25. Info musicusconcentus.com. Rock Contest 2017. Vieni ad ascoltare la musica di domani. Prima semifinale, venerdì 17 novembre alle 21.30 al Glue Alternative Concept Space, Viale Manfredo Fanti 20, Firenze. Sul palco Form Follows, Fog, Pyjama Party, 43 Factory, Dust and the Dukes, Red Tree Groove. Ingresso libero. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con Comune di Firenze e Regione Toscana. Sponsor SIAE, sponsor tecnici Audioglobe e Sam Recording.
Controradio.
So I turned her loose, but she was screaming. And a foreign student said to me, was it really true? There are elephants and lions too in Piccadilly Circus. Try and catch some sun.
sun. Saw at least 100 schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was a schoolboy. And a bearded lady said to me, if you start your raving and you're misbehaving, you'll be sorry. Yeah. And the chicken fancier came to play with his long red beard and his sister's witch, she drives a lorry. And green, I popped him in there. Four and 20 laborers were laboring and digging up their clothes. I don't believe they knew that I was Long John Silver. Scarecrow make his rounds in his jet's black mech, which he won't get back, stole it from a snowman. As I did walk by Hampstead Fair, came upon Mother Goose, so I turned her loose as she was screaming. Must have been at least 100 schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was a schoolboy.
Le 9:09 minuti, venerdì 17 novembre 2017, questo è Todo Cambia su Controradio. Ci spostiamo a parlare di un'altra storia e questa storia ce la racconta Alessia Arena. Buongiorno Alessia, bentrovata, grazie.
Buongiorno a tutti.
Alessia Arena è l'ideatrice e la protagonista del progetto spettacolo Io sono chi, tra l'altro è nato da una residenza artistica nelle RSA del Chianti della Val di Pesa. Questo progetto andrà in scena, debutterà domenica 19 novembre al Teatro Niccolini di San Casciano, Val di Pesa. Ci racconti tutto?
Benissimo, guarda, sarà domenica al 19 al teatro alle ore 16, per consentire proprio agli anziani, che in qualche modo sono stati i propri protagonisti di questo progetto, di essere presenti con noi. Sono tra dicembre 2016 e febbraio 2017, sono stata in 4 case di riposo nel Chianti e Val di Pesa, e lì ho realizzato vari laboratori, dal musicale al grafico, e abbiamo cercato di capire attraverso gli anziani le loro storie con il loro corpo. Il progetto Io sono chi nasce da una domanda, ma è un'affermazione, cioè io sono chi, quella parte del mio corpo che racconta di me. E questa è un po' stata l'indagine che abbiamo fatto, che ho fatto personalmente, e sono uscite delle storie molto belle attraverso, scusate, le loro mani e i loro piedi. È stato molto interessante, anche molto emozionante. Devo dirti che Io sono chi ha qualcosa che è di vita reale, molto contemporaneo.
Sì, infatti questo è interessante secondo me, perché è il contrario di quanto ci si può immaginare possa venire fuori da case di riposo, diciamo così. Invece è qualcosa di molto concreto, probabilmente, no?
Eh sì, guarda, io nacque proprio una sera come sempre le cose nascono un po' così, in parte per caso, da una conversazione che feci. E mi domandai se io entro in una casa di riposo spogliata della mia vita, nel senso anche della casa, no? Noi entriamo nelle case delle persone e conosciamo le persone anche da come arredano una casa. Lì nella casa di riposo l'unico mezzo che hai è il tuo corpo, e attraverso questo in qualche modo mi devi raccontare chi sei. E un po' questa è stata la domanda, cioè se io sono spogliato di tutto, mi rimane solo il corpo, allora il mio corpo chi è? Questa è un po' l'idea di base.
Raccontiamo come è in scena questa cosa, come funziona?
In scena questo è uno studio di teatro canzone, e sicuramente e ci saranno, chiaramente come ogni primo debutto avrà poi delle sue evoluzioni. Funziona esattamente come uno spettacolo di teatro canzone, è un monologo in alternanza con degli interventi musicali. Molto che spaziano, perché si va da Sergio Endrigo, l'Arca di Noè, che poi è stato il jingle di tutto il lavoro nelle case di riposo, era un po' la canzone con cui si apriva e si chiudevano le attività, quindi per loro era il remind mentale del nostro lavoro insieme. Si passa da Bindi a Viola Valentino, insomma è un po' è anche una linea musicale stabilita con loro, cioè mentre lavoravamo si parlava anche di musica, quindi loro hanno suggerito anche le canzoni.
Come hanno reagito? Come l'hanno vissuta questa cosa?
Ma guarda, è stato interessante, nel senso che nella casa di riposo vi sono vari gradi. Vi è l'autosufficiente diurno, vi è la persona invece che vive stabilmente lì, che non è autosufficiente, come da chi ha chiaramente ha patologie rispetto alle quali è difficile entrare in relazione, o almeno sembra. Poi in realtà ti rendi conto che c'è una logica, e quando in qualche modo il tempo che hai di trascorrere con loro ti permette di trovare quel gancio, a quel punto si riesce veramente a entrare in comunicazione. Hanno reagito bene, nel senso le persone chiaramente più lucide hanno potuto dare un contributo, passami il termine, proprio intellettuale. Certo. Nel senso, c'è anche la storia di un professore universitario che ha ben capito il senso di questo mio lavoro e mi ha raccontato in modo molto divertente, ed è infatti parte dello spettacolo, il suo esperimento fatto sul suo compagno di stanza ammalato di Alzheimer. E lui si è reso conto che il suo compagno di stanza non amava la televisione, perché alzando continuamente il volume della televisione lui iniziava a reagire fisicamente, poi spengeva la televisione e il compagno di stanza non reagiva più fisicamente. A quel punto lui ha iniziato a fare il ragionamento che il corpo ha una sua intelligenza, e quindi un po' è stato quindi con loro ho potuto ragionare su questi piani. Con altri ho potuto ragionare su piani molto emotivi, quindi parliamo di storie di persone che ripercorrono la loro vita attraverso mani di schiaffi, piene di schiaffi da dare magari da una donna lasciata dal marito. Oppure c'è una storia molto bella a cui io sono molto legata, che è la storia di una donna che per i 50 anni di matrimonio ha deciso di chiedere al marito come regalo di andare a ritrovare il suo primo amore.
Questo è veramente commovente. Alessia, ci dai, come dire, Io sono chi, lo studio di teatro e canzone sull'esperienza residenziale nell'RSA della Val di Pesa e del Chianti, ci dai di nuovo i riferimenti per domenica?
Allora, domenica siamo al Teatro Niccolini, San Casciano Val di Pesa, alle ore 16, e fra l'altro dopo, per chi vorrà essere con noi, Coop, che è uno dei nostri sponsor, gentilmente offre un piccolo rinfresco, insomma, per condividere insieme il momento. Poi saremo al 10 di dicembre alla Limonaia di Villa Pescilli a Panzano, Greve in Chianti, sempre ore 16, e Tavarnelle e Val di Pesa, Teatro di Marcialla, il 7 gennaio, sempre una domenica, ore 16. Questi sono le prime tre appuntamenti, che sono anche nei luoghi che hanno visto la partecipazione delle case di riposo, e questa è stata una volontà, insomma partiamo da loro per poi, si spera, sparire e partire per altri lidi.
Alessia Arena, grazie, buona giornata.
Grazie mille a voi, grazie mille.
Le 9.17, potevamo parlare questa mattina di, naturalmente, Totò Riina, che è morto, se ne sta andando anche un altro cattivone, che Charles Manson, però non è nulla rispetto, naturalmente, a Totò Riina. Potevamo parlarvi di Fassino, che con Prodi sta cercando di mettere insieme un po' i cocci del centrosinistra, o di Gigino Di Maio, che ha parlato della Russia come di un paese del Mediterraneo, in una visione estensiva del Mediterraneo. Oppure potevamo parlarvi di Veronica Lario, che in questo momento si trova in una posizione dove le toghe rosse evidentemente non sono poi diventate più così rosse, però non abbiamo resistito.
Chi è che è responsabile dei secondi?
Tutti.
Guglielmo Sciarra. Chi è che è responsabile dei secondi?
Io, certo.
C***o! Perché non rispondi?
Mi ha preso alla sprovvista, non ho capito io, sai.
E sei a posto?
In teoria no, perché devo farmi...
No, non mi rispondere, c***o, in teoria, no, perché sennò prendo questa pentola e la tiro!
Non sono a posto, devo ancora arrosolarmi foie gras.
E allora cosa aspetti?
Adesso lo rosso.
Che sia uscito il riso? Organizzati! E tu cos'è che stai facendo? Dovete coordinarvi! Shaba!
Dice!
C***o, quanta sti risi se vanno bene, no?
Shaba!
È caldo?
Ti ha fatto una domanda!
È caldo?
È caldo? È
no,
caldo!
Mettilo in forno veloce! Veloce!
Sono sbalordito dalla vostra capacità di non capire cosa state facendo.
L'atteggiamento dello chef è terribile stasera, cioè proprio non te ne fa passare una, eh.
Cosa stai facendo, Amalia?
Metto i piatti al passo.
Ma sei eri al forno, sei eri a fare gli spinaci, eri a fare il foie gras e sei lì con la mano appoggiata al passo perché non sai fare di più.
Col cavolo.
È inutile che rispondi. Vieni con me. Questo va bene?
No, chef.
E allora perché me lo dai?
Perché...
È stracotto. Non lo voglio.
Un grande scrittore americano scrisse un manifesto letterario dal titolo Scrittori tornate in miniera. Allora noi oggi, parafrasando questo grande scrittore americano, potremmo dire cuochi tornate in cucina, perché la notizia è Carlo Cracco ha perso una stella Michelin. Come avete sentito, anche come dire, dai modi, c'è qualcuno che aveva stappato qualche bottiglia di champagne. Ma professor Sorrentino, buongiorno, ben trovato anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
No, questi devono tornare in cucina, cioè questa corsa mediatica che tanto forse ha a che fare con quest'epoca di paure, di crisi, di assenza di futuro, eccetera, cioè per cui il cibo, al centro di ogni libro scritto, di ogni trasmissione televisiva. No, perché è interessante questa storia, ammesso che lo sia?
Ma dunque, una premessa, lei è partito dai tanti cattivi e cattivoni di cui avremmo potuto parlare, soprattutto oggettivamente il più cattivo di tutti, almeno dalla nostra prospettiva, Totò Riina, e comunque parliamo di un cattivo, di un finto cattivo, di un falso cattivo, e quindi ancora, come dire, ma ancora più antipatico per certi versi, insomma, no? Del resto è venerdì 17 novembre,
davvero,
quindi va bene parlare. Esattamente. Sì, perché Cracco, perché il declassamento di Cracco? Perché probabilmente questo attenuerà una moda che sta diventando stucchevole, cioè due mode che stanno diventando stucchevole a nostro avviso. La prima è questa esaltazione appunto del cibo, della gastronomia, e soprattutto la cosa secondo me più odiosa di tutte è l'esteticizzazione del cibo. Io detesto il termine impiattare, io voglio mangiare, non voglio guardare. Ha un che di pornografico l'impiattamento, sì. secondo me. E diciamo scherzosamente, Cracco incarna un po' tutto questo ormai nell'immaginario italiano, per sua fortuna, perché è diventato un personaggio mediatico di grande spolvero, e peraltro sta avviando attività imprenditoriale a destra e manca. Leggevo l'ultima anche con un altro finto cattivo, chiamiamoli così, perché poi Riina è una roba seria, che è l'Apo El Khan, con cui a Milano stanno aprendo una qualche attività. E quindi il declassamento di Cracco, secondo me, è un segnale simbolico, diciamo, di abbando questa finta cattiveria di cui lei, appunto, con l'audio che ci ha offerto, ci ha dato un assaggio, e soprattutto abbando questa mania della cucina, non abbando invece la buona cucina e il buon mangiare, di quali siamo tutti ovviamente dei grandi fan.
Ma è un'analisi, come dire, sbrigativa la mia sul fatto, come dire, che quando si ha tanta paura il cibo consola.
No, certo, non è assolutamente sbrigativa. È un ritorno, come dire, è un ritorno se vuole anche ai bisogni primari, no? I sociologi ormai da tanti decenni parlano nelle società opulente, nelle quali comunque noi viviamo crisi o non crisi, di valori post-materialisti che si affermano nelle società dove i valori primari sono già ben sicuri, che sono appunto quello di mangiare, dormire e sopravvivere, o vivere in una società democratica. L'altro giorno qualcuno ci ricordava, credo fosse in una delle tante interviste televisive, anche per promuovere il suo ultimo romanzo, Walter Veltroni, che ci diceva: non è mica obbligatorio che dovremmo vivere sempre in democrazia, quindi togliendoci una sicurezza fondamentale. E come dice lei, in una situazione di crisi, di difficoltà, di crisi che non è soltanto economica, di crisi che in qualche misura anche esistenziale, probabilmente il ritorno in cucina, il ritorno ai fornelli, il ritorno al focolare svolge questa funzione sostitutiva.
Guarda che bello questo piatto.
Eh sì, chef.
Lo vuoi assaggiare? Oh, e dice sì, non da fesse esorda. Hai visto che bello? Lo vuoi assaggiare?
No.
Hai visto che bello questo?
Qui siamo oltre, professor Sorrentino, mi senti di dire.
Qui siamo oltre, qui, se mi permette, caro concittadino napoletano Palumbo,
prego.
Entriamo in un'altra fase, questa di una stucchevole,
sì.
Come dire, anche questa moda del napoletano, e soprattutto del parlar greve del napoletano. Cannavacciolo ha tutti gli elementi per essere, per incarnare anche proprio fisicamente, quindi il termine viene bene, la bonomia e la simpatia dei napoletani, e proprio per questo, almeno a me personalmente, è cordialmente antipatico. Io detesto quando dicono che i napoletani sono simpatici, perché mi sembra una forma, come dire, di sottilissimo razzismo. È lui che ci gioca troppo su questa simpatia e su questa anche... appunto cattiva parola, non mi piace, mi sembra, ripeto, abbiamo scelto in questo giorno un tema leggero per parlare seriamente di cose leggere, però anche questo sdoganamento progressivo dell'offesa, dell'ingiuria, io credo che un po' siamo anche quello che parliamo,
assolutamente fa parte,
non mi piace granché,
di un imbarbarimento del linguaggio a fronte del fatto che poi siamo remissivi con i figli, sul lavoro siamo attentissimi, di là c'è i sindacati, poi quell'altro mi denuncia, quell'altro così, ma in cucina possiamo diventare delle bestie. Questa cosa è orribile.
Forse è proprio questo, tra l'altro informo i radioascoltatori, che forse già lo sanno, che io sto dialogando con un cuoco sopraffine in questo momento, insomma, mentre io sono soltanto un mangiatore sopraffine. Ma è vero, forse come dice lei, questo non ci avevo mai riflettuto, forse anche questo, è ancora un ritorno, come posso dire, atavico, siccome siamo limitati, siamo in qualche modo perimetrati dal politically correct in tante sfere della nostra esistenza, allora c'è questo scatenamento in cucina, c'è qua anche uno scatenamento per transfert, cioè ci sono questi giudici a cui possiamo consentire una severità che ormai non è più consentita a nessun'altra forma di giudice, di educatore, di formatore, no? Penso non soltanto a Cracco, a Cannavacciolo, ma penso anche alla severità, talvolta, anzi spesso, molto finta, e anche lì sempre più sguagliata di un altro campo ugualmente fortunato, che è X Factor, i talent show, insomma, no? Quindi, come dire, non potendo prendercela con altri, ci identifichiamo in questi volgari trasgressori che bastonano poveri concorrenti musicali e culinari.
Professor Sorrentino, buon fine settimana, ci risentiamo venerdì prossimo e grazie.
Anche a tutti voi, arrivederci.
È venerdì 17 novembre 2017, questa è Controradio, Todo Cambia torna lunedì alle 8.35. And link.